Benvenuti a Pozzilla. Io sono Marina Pierri e sono qui in compagnia di Lorenzo Fantoni e Giulia Brandi.
Ciao. Questo è Pozzilla, come dicevamo, il podcast che parla di cose. È la prima puntata di un podcast che inizia con l'ultima puntata di qualcos'altro.
Esatto.
Quanto siamo belli.
Siamo molto belli.
Ma noi siamo così, d'altronde anche Godzilla non è che arriva quando decidono gli altri, arriva quando vuole arrivare lui, di solito per colpa di un'esplosione nucleare. In questo caso l'esplosione è la fine di Game of Thrones.
O lei il Godzilla, prima di tutto.
Esatto, sempre. Chissà come sarebbe andata se Daenerys avesse avuto un Godzilla personale, sarebbe stata ancora più divertente.
Beh, un po' ce la fai, sto drogo, Godzilla.
Erano i famosi elefanti di Cersei che non sono mai arrivati, ecco.
Sono quelli che hanno fatto impazzire la maionese, cioè se fossero arrivati quegli elefanti chissà cosa sarebbe accaduto.
Allora potremmo, secondo me, fare una petizione per mettere Godzilla dentro Game of Thrones, tanto ormai mi sembra che la petizione sia il modo in cui il fandom dialoga con gli autori.
È la cosa che, tra l'altro, mi avete fatto venire in mente una cosa meravigliosa. Quando insegnavo scrittura un po' di anni fa, facevo dei micro laboratori con le scuole e gli facevo riscrivere il finale di una nota pièce teatrale della storia della letteratura italiana, e i ragazzini delle medie a un certo punto cominciavano, quando non sapevano come uscirne, facevano entrare Godzilla. Quindi la mia raccomandazione,
sembra un'ottima idea,
una per eccellenza.
La mia raccomandazione a un certo punto era diventata: per favore non fate entrare Godzilla. Quindi
l'ho esposto.
Comunque, perché non fare una petizione per inserire gli elefanti in Game of Thrones? Cioè, potremmo,
esatto, che avrebbero spunto le fiamme.
Un elefante che sputa fiamme, quel meme.
No, non con l'acqua, avrebbe spento le fiamme, cioè ecco perché li voleva.
Tutto chiaro adesso. Sì, quel meme che girava di Dumbo che sputava,
esatto,
dalla proboscide.
Ma ecco, secondo voi, cioè, perché siamo arrivati? Ora leggevo ieri, hai visto, di Batman con Pattinson, e c'è già la petizione per... c'è più di una petizione per toglierlo dal progetto e una petizione che vuole Kristen Stewart come Catwoman. Per me è una parodia.
Beh, è tutto molto bello, ragazzi. Siamo nell'era dell'opinione a 360 gradi. Io credo che questo sia il sottoprodotto della naturale del web 2.0 3.0, per cui ognuno si fa il suo contenuto e finisce che l'idea che esista un impero della creazione, cioè che ogni master, che ogni scrittore sia master e imperatore del suo prodotto, non esiste più. Cioè il fatto che comunque tutti vorrebbero poter parlare di o mettere bocca in un prodotto che, essendo rivolto a loro, dovrebbe secondo loro soddisfare le loro esigenze. Quindi la visione dell'autore non esiste più. E la cosa terrificante è che tutto questo, in fondo, è anche un po' colpa di Martin, che a un certo punto, in un'attuale stagione, ha detto: se voi mi date un sacco di soldi per un rifugio di animali che io finanzio, vi faccio entrare, vi faccio un personaggio col vostro nome nel, non mi ricordo se era il libro o la serie, una cosa del genere. Comunque quella cosa lì io l'ho trovata aberrante, perché ho capito che poi magari fa ammazza dopo 30 secondi, tanto comunque Game of Thrones, però è l'idea che comunque il tuo mondo non sia inviolabile, e quella cosa lì secondo me è pericolosissima.
Sì, guarda, secondo me c'è da dire che da un lato c'è, appunto, come dici, la crisi dell'autorialità, dall'altro invece siamo in tempi che premiano in maniera pazzesca la visione unica dell'autore, solo che questa visione è paradossalmente reticolare, nel senso che anziché essere un cerchio chiuso, ha una sorta di struttura di rete per cui poi ognuno pensa di potersi inserire all'interno di questa visione unica premiata e di poterla poi manipolare come crede. Cioè, mi sembra proprio questo un po' dove casca l'asino, perché è proprio un po', vabbè, ovviamente viviamo nel momento degli universi narrativi, e l'universo narrativo è anche spazioso, quindi c'è davvero, ognuno ci si può infilare, può scorrazzarci liberamente fino appunto a illudersi di poter tenere tutto in mano facendo delle petizioni assurde. Comunque è arrivata a un milione di firme la petizione, che comunque penso che sia allo 0, cioè penso che sia l'1% dei fan e degli spettatori di Game of Thrones al mondo, cioè è pochissimo.
Io tra l'altro non
vorrei comunque un numero sostanzioso,
nulla, nel senso che comunque ok, mi può piacere o non piacere una cosa, però io devo accettare la visione dell'autore. Poi posso dire ok, non mi è piaciuta, pazienza, c'è un sacco di cose che non mi piacciono, però nel momento in cui l'autore decide che io devo vedere quella cosa lì perché quella è la sua visione, basta. Cioè, si chiama stacce a Roma.
Però ecco, se ci pensate, è una roba che arriva anche da lontano. Mi ricordo, cioè non è che mi ricordo perché non c'ero, però quando Conan Doyle fu costretto a resumare Sherlock Holmes, diciamo Vox Pop su Vox Populi, comunque
vabbè, poi
è una roba lunga.
E poi c'è sempre Misery, cioè nel senso anche
sì, esatto, ecco, tutti questi voti per me sono martellate sulle caviglie degli autori, cioè
sì, sì.
È incredibile,
sì, un
questa
po' quello. Poi c'è tutto l'universo delle fan fiction che fino a 20 anni fa, 10 anni fa era un universo a parte ed era un rito della fandom, si consumava in maniera completamente diversa. Adesso è diventato un fenomeno di massa e ognuno può appropriarsi dei personaggi di qualcuno e farne i propri personaggi. Cioè siamo arrivati al punto in cui la fanfiction scritta da uno dei personaggi di un romanzo di Rainbow Rowell che si chiama Fangirl è diventato una, cioè che è una fanfiction del finto Harry Potter nel suo universo, è diventato un romanzo per i fatti suoi, perché Rainbow Rowell ha scritto la fanfiction, per cui stiamo parlando veramente di livelli di sublimi.
Ok, scusatemi, ma chi di voi due sta scrivendo una fanfiction su Jamie e Brienne?
No, io no, io ho rinunciato.
Sì, la fanfiction quella Jamie e Brienne su un'isola deserta, non nessuno di voi due. Vabbè.
Per me la fanfiction funziona soltanto quando l'autore mi ha lasciato la possibilità di pensare che le cose possano succedere in un universo. Non me l'ha lasciata, cioè né vabbè, mi immagino non Martin, perché credo che questo fosse comunque il suo finale, e neanche Benioff e Weiss mi hanno dato la possibilità di pensare che quei due effettivamente sono scappati insieme da qualche parte. Quindi se l'autore dice sono morti in questo modo, per me quello è il canone e non si cambia. Se l'autore mi lascia un buco in qualche modo, allora io comincio a pensare che magari quei personaggi li posso rielaborare. Era una cosa che facevo quando ero adolescente, adesso non lo farei più, però
io lo facevo da...
Però ecco, secondo me questa cosa delle petizioni che raggiungono il milione e del pubblico che si ritiene un po' diciamo coautore, è anche un po' colpa dell'industria delle notizie che ruotano attorno a queste cose, perché se nessuno avesse ripreso questa cosa della petizione, per quanto curiosa, per quanto notizia, forse si sarebbe spenta da sé e non avremmo adesso 500 persone che aprono petizioni per qualunque cosa, non lo so.
Sai Lore, cioè nel senso, quando è finito, quando si è chiuso Breaking Bad, no? Io penso che l'epitome della pucciness autoriale sia stata incarnata da Damon Lindelof nel momento in cui, quando tutti gli hanno dato, quando è venuto fuori appunto il finale di Breaking Bad, tutti hanno detto ah, vedi Damon Lindelof, così dovevi fare il finale di Lost, dovevi fare un buon finale di Lost, e quel povero disgraziato ha scritto una lettera ai fan scusandosi di aver cannato il finale di Lost.
Madonna.
Ma non, cioè, questa mi sembra... io non so mica se il finale di Lost è cannato. Il finale di Lost mi è sembrato quelle cose, sai quando arrivi in fondo e non riesci a finire il tema e scrivi quattro righe perché non sai come venirne fuori e dici fine, basta, ok, finita, grazie, arrivederci, ciao. È un po' così. E secondo me, tra l'altro, adesso Game of Thrones è stato, dalla quinta stagione in poi, è stato tagliato brutalmente dagli showrunner, e quindi comunque ha acquistato una sorta di compattezza dal punto di vista delle sottotrame. Però secondo me quella è la cosa che sta succedendo a Martin in questo momento con The Winds of Winter, Dream of Spring. Non riesce a tirare i fili perché ha un milione di sottotrame e deve spostare questi personaggi da punti molto lontani fra di loro e non sa come tirarli insieme. Io non mi stupirei se si fosse incartato clamorosamente nello specifico sullo split Sansa, che non è andata a Winterfell, e Jane Poole, che è la finta Arya che è stata fatta sposare a Ramsay Bolton, che nella serie è Sansa, che è molto economica nella serie, e invece nei libri è proprio una roba sparsa da tutte le parti. Cioè, siccome non è Sansa quella, ci si gioca anche tutta l'arco emotivo, ci si gioca l'arco emotivo di Theon, che non passa per la redenzione attraverso il salvataggio di una Stark.
Sì, c'è da dire anche che appunto Lost era una serie originale, mentre Game of Thrones appunto non lo è. Cioè io adesso chiedo al nostro esperto Lorenzo Fantoni se rammenta di casi simili, perché io non riesco a pensare a un caso così clamoroso di scissione tra, diciamo, materiale originale e output su un altro mezzo, no? Non è la
No, abbastanza raro. Forse dopo Umbrella Academy fa una bella pepata di cozze di due fumetti in uno, però comunque rimane abbastanza...
Vabbè, ma quel tipo di adattamento sì, però c'è l'idea che proprio la storia, no? Cioè, come diceva Giulia, c'è una biforcazione in questo momento. Da un lato ci sono i libri che sono incompiuti e andranno probabilmente in una direzione, dall'altro c'è la serie che invece ha già terminato il suo percorso.
No, io credo sia un caso abbastanza unico come effetti, come cose. Cioè, non si è mai presentata una roba così... Normalmente gli adattamenti li fai a bocce ferme, cioè quando ormai l'opera principale è conclusa e poi da lì magari ti avvicini o ti allontani, ma qua siamo veramente, credo sia un caso unico, interessante,
sì,
da studiare.
Sì, tra l'altro credo parte anche del successo clamoroso della serie il fatto che il materiale di partenza sia talmente ricco e talmente vasto che ti puoi permettere di fare enormi congetture sulle varie possibilità di chiusura delle storyline. Cioè, uno dei motivi per cui ne abbiamo parlato così tanto in questi anni è che avevamo una profondità del materiale originale che spesso non arrivava assolutamente nella serie, ma che noi continuavamo a sovrapporre come una sorta di lucido preesistente sul materiale di arrivo, dicendo: ah, ma guarda, c'è anche questo elemento. In realtà la serie è molto più scarna rispetto ai libri, un sacco di cose sono state lasciate fuori e quindi molte delle nostre teorie erano inesistenti, perché di fatto c'erano proprio delle cose che nell'universo della serie non esistevano.
Infatti, comunque il lucido è un bellissimo ricordo, cioè il lucido, l'antenato del PowerPoint, cioè lo ricordo con grande
bello.
Esatto, come la macchinetta di gioco di specchi per proiettare sulla parete.
Io amo subito quando dico queste cose che rivelano quanti anni ho, perché sono andata a scuola molto prima di PowerPoint.
Ma guarda, a me è successo una cosa,
anche noi,
è successo, esatto, è successo una cosa crudele tempo fa, quando ero con dei ragazzi a fare un corso sulla storia dei videogiochi, e c'era una vecchia pubblicità della Commodore con il capitano Kirk. Che faccio? Ah, vedete, già all'epoca comunque c'erano dei testimonial importanti come il capitano Kirk, e vedo queste facce vuote. Faccio: come, scusa? Cioè, voi non sapete
chi è il capitano Kirk?
No, sì, è quella cosa, cos'era? Star Trek, vero? Sì, lo vedeva mio padre.
Lo vedeva mio nonno, cioè esatto. Mio padre lo vedeva mio nonno, cioè, manca un
non
attimo.
È TikTok che ti fa sentire vecchio, sono queste cose.
Esatto. No, comunque l'unico caso veramente grosso che vedo degli ultimi anni, a parte Sonic, che è stato, che verrà rielaborato Vox Populi anche lì, è Mass Effect, che forse voi non conoscete la storia dietro il finale di Mass Effect, che è questo videogioco,
sì,
che appunto ricordo importante, che te, Marina, sicuramente lo conosci, per cui alla fine c'erano questi tre finali, nessuno di questi tre finali, che erano un po' aperti, un po' allusivi, ti facevano capire che forse eri stato fin da subito indottrinato da questa specie aliena, nessuno dei tre finali piacque, tanto che Electronic Arts fu costretta, BioWare fu costretta a mettere fuori gratuitamente un altro finale più conciliante.
Ma io l'ho giocato due volte Mass Effect 2 e 3, li ho rigiocati per avere il finale migliore e l'ho avuto.
Sì, no, ma sai, c'erano tre finali differenti che erano tutti un po' così. Poi alla fine
c'era uno che finiva con il lieto fine.
Sì. Poi alla fine fecero uscire uno in cui diceva che spiegava tutto, era una sorta di cosa molto più conciliante, meno aperta, meno... Però fu un peccato, secondo me, all'epoca mi arrabbiai molto per questa cosa. Ma passiamo un attimo a un'altra cosa. Ecco, parliamo proprio di fine. Parliamo di fine. Che succede alla fine di Game of Thrones? Tutti, no, tutti,
no, allora muoiono tutti, la soluzione classica. E onestamente, siccome Game of Thrones, che ne dicano i fan, altri fan che non sono io, non è una serie che fa cose che prevedi, perché in realtà sono sempre stati molto bravi, secondo me, a toglierti un po', a venire meno alle nostre aspettative. Potrebbe succedere in realtà qualsiasi cosa, sempre nell'ambito del possibile o del plausibile. Diciamo che ci sono delle cose che secondo me dovrebbero a questo punto succedere dal punto di vista dello sviluppo dei personaggi, quindi dal mio punto di vista Daenerys muore, Jon si ritrova a dover regnare per questioni di dinastia, dice no grazie, piglia e se ne va al nord. Questa secondo me è la cosa più plausibile.
Cioè che Jon se ne va, diciamo, se ne torna alla Night's Watch.
Non alla Night's Watch, perché la Night's Watch non esiste più, però ricordiamoci che lui ha spedito il cagnolone al nord con Tormund. Tormund gli ha detto guarda, sai che c'è, io me ne vado, la mia guerra è finita, perché ricordiamoci che i Bruti erano stati reclutati per fare parte dell'esercito di Jon nel momento in cui bisognava fare la guerra contro i non morti. I non morti non ci sono più, quindi questa non è più la guerra di Tormund. Lui dice ciao, io vado. Quindi Tormund se ne è tornato al nord a vivere felice nelle sue lande desolate con i suoi amici, dove si stava tanto bene. E secondo me Jon Snow non c'è stato un momento fra la quinta e l'ottava stagione in cui non abbia detto ma perché? Perché non me ne sono rimasto lassù che si stava tanto bene?
La faccia sì. È quella, la faccia è quella.
La caverna,
ragazzi,
no, è
dentro
bella.
La caverna.
La caverna, esatto. È sempre quella, e quella è la frase portante di tutto l'arco.
Esatto,
di
secondo me ad un certo punto in poi Jon Snow dice ma perché capitano tutte a me? Comunque, lui, secondo me, se sopravvive non ne vorrà vedere neanche mezza, che intanto Varys a fargli fargli la morale sul dovere di regnare non c'è. Resta da capire chi potrebbe essere il nuovo monarca, perché il mio terrore è che ci facciano una di quelle cose orribili per cui Gendry, che è un Baratheon da 5 minuti, sarebbe in teoria l'erede legittimo, sempre che venga riconosciuto, vero. Perché diciamocelo, è stata Daenerys a investirlo di questa di questa nomina, e quindi dipende un po' da quanto sarà considerato valido il suo regno. Però insomma, o così, oppure davvero i regnanti potrebbero essere Sansa, che in questo momento è tecnicamente Warden of North, anche se non ha il titolo, e Tyrion.
Ma secondo me Sansa vuole stare là al nord e le basta il nord.
Ah no, Sansa sicuramente le basta il nord. Poi dipende, secondo me, da quanto viene considerato importante rispondere alla chiamata del dovere, perché c'è sempre questa cosa del dovere che ritorna, cioè non è quello che vuoi fare tu, perché se fosse stato per Jon avrebbe fatto il soldato tutta la vita. Prima gli è toccato fare il comandante della Night's Watch, poi gli è toccato fare King in the North, adesso rischia di dover fare il re to court. E non gliene mai fregato di meno.
Non so quale sia la metafora dietro Jon Snow, infatti, cioè, di una persona che non vuole fare certe cose e il destino lo mette. È proprio l'opposto del cammino dell'eroe, lui.
Appunto,
cioè,
appunto.
Non vuole fare le cose e il destino dice: dai, fai il
fai. Jon, mollatemi.
Jon è per eccellenza, cioè nel senso, proprio il punto è proprio quello, secondo me. Siccome il conflitto è quello che trae una qualsiasi storia, tu hai un protagonista reticente, un protagonista che non desidera mettersi in gioco in realtà, e però è costretto dalla storia a mettersi invece continuamente in gioco, e questo è il massimo generatore di conflitto interiore. Cioè noi Jon lo viviamo come un personaggio introspettivo, almeno io lo vivo come un personaggio introspettivo con un'interiorità molto accentuata, proprio perché io penso che la maggior parte poi dei suoi conflitti abbiano come output la sua faccia.
Esatto.
E da qui la mia classica teoria che è Game of Thrones purtroppo conta tantissimo sulle faccette di questi autori, perché sono il veicolo attraverso il quale si arriva dove il copione non arriva. Cioè la spiegazione della faccetta seria è questa, cioè tutto c'è, magari c'è un rimuginare di Jon da anni e noi continuiamo a vedere il risultato di questo rimuginare sulla sua faccia, che è una faccia da scemo comunque tutto sommato,
broncino.
Pur essendo bellissimo, cioè io sono una grande fan di Jon, lo amo, lo trovo sempre un bono de Cristo, però allo stesso tempo non si può negare che non abbia un'espressione intelligente nella maggior parte dei casi, o sbaglio?
No, sì, c'è queste rotelline appunto, no, come diceva Stanlio, queste rotelline di Stark.
Un saluto a Stanlio Kubrick, che è sempre un grande interprete della nostra emotività e del nostro intelletto. E sì, no, è assolutamente vero. Jon è un personaggio nato... allora, John nasce da una sottrazione, cioè lui non sa davvero chi è. Lui nasce da un non essere qualcosa. Lui è un non Stark. Da quello che sa lui è figlio di Ned Stark, ma non ha il diritto di nascita. In più Ned Stark continua a dirgli: guarda, ti racconterò chi è tua mamma, abbi pazienza. Cioè una balla durata tutta la sua vita, in cui neanche per un minuto John dice: papà, per cortesia, adesso però escimi il nome, ma chi è? Chi esatto. è sta mamma che non me lo vuoi dire? Perché non me lo dici? Tra l'altro la cosa divertente è che quando John scopre di essere non figlio di Ned, ma nipote di Ned e figlio legittimo di Targaryen, invece di fare la cosa che ha fatto Ned, quindi mentire, decide che la cosa migliore in realtà è dire la verità. Allora, questa è la cosa più stupida possibile, perché dovrebbe aver capito che la sua sopravvivenza dipendeva da quella bugia. Cioè, se lui è arrivato vivo all'età adulta è perché Ned a un certo punto ha detto: ok, questa cosa non la dico a nessuno, neanche a mia moglie, sì. che è la persona che ho più cara al mondo, la persona di cui mi fido.
Un personaggio come Ned doveva essere durissimo, tra l'altro.
Difficilissimo, un uomo che è riuscito a gestire quella bugia, è riuscito a gestirla con... nonostante fosse un uomo integerrimo, ma ha capito il pericolo, quindi ha capito che fra la morte di un bambino innocente, suo nipote, sangue del suo sangue, e la verità, era meglio la balla. Chiariamoci, Ned Stark è lo stesso che quando ho scoperto che Cersei Lannister aveva avuto 3 figli con il fratello, invece di andare a dirlo alle autorità competenti, è andato a dirlo a lei. Per cui non è esattamente un massimo del genio.
Bravo, bravo.
Sono i grandi errori della famiglia Stark, tipo pensare che tutti gli altri siano come loro. Perché sì. comunque anche Rob, se ci pensi, quando si va a sposare tradendo l'accordo matrimoniale, pensa che vabbè, dai ragazzi, è andata così, o io voglio fare questa cosa, infatti finisce malissimo. Ma è un po' la costante di Game of Thrones, persone che fanno delle decisioni pensando che gli altri vada bene e invece
sì,
no.
Sì, ma poi anche la costante di Game of Thrones è: fai quello che ti dice mamma, perché se Bran avesse dato retta a Catelyn all'inizio della serie non sarebbe mai successo niente, perché lui non sarebbe caduto dalla finestra.
Madonna, poverino. Comunque io vorrei dirottare, dopo aver giustamente parlato John, parliamo di Daenerys. Io vi dico brevemente, però ve la butto qua brutalmente, la mia teoria su quello che succederà. Per me è proprio, praticamente me lo sento nelle ossa, che sarà John a uccidere Daenerys, perché c'è quella cazzo di benedetta profezia, scusate ascoltatori se ho usato una parolaccia, profezia. Esatto. Di Azor Ahai, che in effetti era appunto ha forgiato la sua spada Lightbringer nel cuore della sua amata, quindi io suppongo che questo avrà una eco, perché comunque la profezia di Azor Ahai è nella serie, cioè l'ha detta Melisandre, l'ha detta Kimvara, l'hanno detta insomma le sacerdotesse rosse, l'hanno detta. Quindi quella cosa, secondo me, gli sceneggiatori non possono averla persa per strada, e tornerà big time in questo episodio qui, dove tutto sconte.
Sarà una morte difficile, durissima, e probabilmente spero la costruiscano col giusto pathos, perché comunque c'è anche il rischio che sia una cosa buttata un po' là. Che a me sta bene, mi sta anche bene che uccidano Daenerys, che la facciano uccidere a Jon, e penso anch'io che sarà la probabile risoluzione di questo conflitto. Spero che sia stata una messa in scena adeguata, perché altrimenti veramente si rischia la sommossa popolare.
Io sono perplessa dallo spazio di manovra che ci è rimasto per fare una cosa del genere, perché una cosa così è talmente gigantesca che non te la lascia qui, non mi ricordo quanto è la durata dell'episodio, è comunque
80.
E non te la lascia qui in 80 minuti, perché è una cosa che comunque richiederebbe in teoria una lunga preparazione. Quindi io sono un po' terrorizzata dal fatto che quella che è comunque l'unica cosa che davvero mi disturba delle ultime stagioni, cioè la rapidità con cui succedono le cose, sia davvero innaturale, cioè che noi in 80 minuti dobbiamo vedere Daenerys che ascende al trono, cosa che abbiamo visto nei trailer, e poi dobbiamo anche arrivare alla conclusione della sua parabola, tutto veramente in pochi minuti, e questa cosa insomma mi sembra difficile. Le variabili sono tante, tra l'altro io vorrei ricordarvi che in giro c'è un Bronn con una balestra.
No, ma sì, esatto, Bronn, altro grande, sì, infatti altro grande interrogativo, perché aveva fatto questo accordo con i Lannister Brothers, che sono, beh, uno ha fatto la fine che ha fatto, lo sappiamo, l'altro è lì, che penso a questo punto, non lo so, che complotterà contro Daenerys. Ma
secondo me non lo vediamo più Bronn, ragazzi.
Bronn, sì, sì,
però è veramente buttato, nel senso che l'hanno fatto entrare con quella balestra per poi farlo, per fare una cosa esattamente, perché l'unica cosa logica era lui entra, spara a Tyrion, ciao Tyrion, perché a questo punto anche Tyrion deve chiudere il suo arco e...
però non ha più senso che spari a Tyrion, perché chi gli aveva dato l'incarico non c'è più e non può comunque garantire niente.
Il punto è che Bronn a questo punto è proprio una scelta degli sceneggiatori, cioè o decidono che ha una funzione narrativa o che era buttato, cioè che non serviva a niente, perché io non so se in 80 minuti c'hai anche tempo di occuparti di chi sta a Highgarden, chi sta a di qua, chi sta di là, cioè non ce l'abbiamo questo spazio.
No, noi vedremo l'ascesa di Daenerys, la morte di Daenerys e chi si prende il trono alla fine. Secondo me, se esiste questo trono, cosa che io non credo, però comunque qualcuno che tiene le fila di tutto, penso che verrà nominato.
Secondo me avremo anche una parte tipo, che ne so, tipo 5 anni dopo, 10 anni
pure
dopo.
Pure.
Non lo so, secondo me il film, alla fine avremo questo tipo 2-3 minuti di lungo.
Potresti avere ragione forward. Per uno solo motivo, che l'ultimo libro della saga di Martin si chiama A Dream of Spring, quindi in qualche modo il titolo ci avverte del fatto che a un certo punto si arriva al desiderio della liberazione, per cui in qualche modo potresti avere ragione. Dall'altro lato però, porca miseria, sono 80 minuti, cosa fai in 80 minuti?
No, 80 minuti è veramente è una vergogna quanto è poco per chiudere una cosa così grande e con così tanti fili appesi in questo momento. E poi io personalmente continuo a essere incazzata come una bestia per la scarsa, veramente lo scarso spessore psicologico che è toccato da Daenerys, cioè veramente di una piattezza la sua svolta che mi lascia abbastanza.
Sì, che appunto la svolta ci stava, il problema appunto è che non l'hanno fatta decantare.
Come dice Giulia, è il tempo, cioè la svolta ci stava perfettamente, il problema è come l'hanno gestita con una grandissima piattezza.
Sì, e poi c'è anche d'accordo che ci volevano almeno altri 2 episodi.
Ma ecco, Marina, te che forse sei più dentro, questa decisione di farla più breve è stata di Benioff e Weiss?
Ma certo, cioè nel senso è stata loro, perché secondo me questi sono anni che lo sanno che adesso passano a Disney con dei cioè so, io non voglio suonare assolutamente, non voglio suonare grillina, cioè per me se Benioff e Weiss, se a me mi avessero proposto un contratto per Disney, non lo so, forse non so che cosa avrei fatto, però d'altro canto è effettivamente un timing curioso, cioè finisce Game of Thrones e viene ufficializzato, perché era già stato detto che comunque loro sarebbero entrati a far parte del mondo Disney, quindi io penso che ci siano delle grosse decisioni produttive che rientrano un po' nello scenario internazionale di guerra aperta, cioè nel senso è chiaro, questi qui stanno uscendo da Warner e stanno andando da Disney, cioè c'è questa decisione alla base di tutto.
Bello. Questo è un po' anche il brutto, se vogliamo, di questo tipo di produzioni gigantesche, bellissime ed enormi, che magari rispetto a un libro che può prendersi tutto il tempo che vuole, anche troppo, per chiudere le cose senza particolari drammi di contratti o cambi di spettatori, di pubblico o di attori, una serie TV così invece è schiacciata da logiche che non fanno parte del suo mondo.
Sì, però a me questa cosa che Benioff e Weiss stanno chiudendo come se gli stesse scadendo il tagliando del parcheggio, un po' mi disturba, nel senso, da un certo punto in poi abbiamo visto che molte delle svolte di trama, molte delle cose che sono successe, il termine in inglese è unearned, non ce le siamo guadagnate, è come se avessimo impiegato 5 stagioni per arrivare a un punto, ma arrivarci con una grande lentezza, ma una lentezza giustificata da una ricchezza di scrittura, eccetera. Poi siamo arrivati alla 6ª, 7ª, 8ª stagione in cui, come si dice a Roma, hanno cominciato a piottare. Per in parte sembrava una questione di budget, perché ormai costava l'ira del Signore Dio, e in parte che avevano fretta di finire. Questa cosa qui io la trovo molto disturbante. Io la trovo davvero disturbante, perché il materiale c'era.
Poi che poi su Daenerys questa cosa ha avuto anche una ricaduta brutta, secondo me, perché per certi versi, come facevi notare anche te, Marina, ha riproposto la classica narrazione della donna pazza, e quindi ho visto un sacco di gente sghignazzare, quasi contenta e sollevata che quella grande narrazione femminista si sia poi rilevata quel che è, quindi molti anche un po', come
io
dire,
io non sono troppo d'accordo su sta cosa qua, secondo me io ho letto una cosa adesso, come al solito non mi ricordo dove, perché ho la memoria del pesce rosso, ma c'era una critica che ho letto in cui si diceva che lei non è pazza, cioè lei semplicemente fa quello che sicuramente è una donna in grande in un momento di grande sofferenza emotiva, ma la sua decisione non è legata alla pazzia, la sua decisione è legata al fatto che ha capito, e l'ha detto in una frase, ma l'ha detto,
sì.
Che ormai a lei di essere amata non frega più niente, quello che le interessa è fare paura, e adesso lo può fare, perché tutti quelli che non hanno fatto paura sono morti, e questo è pure...
È vero, vedremo come la gestiranno, cioè, veramente tocchi secondo me il punto, nel senso che il dibattito è stato fondamentalmente Daenerys è diventata cattiva o è diventata pazza? È chiaro che il lineage dei Targaryen ci fa pensare che Daenerys sia diventata pazza, però dopo aver costruito un'intera storia Daenerys stessa sul fatto che le colpe dei padri non ricadano sui figli, invece si sta verificando nei fatti agli occhi delle persone che la circondano proprio il contrario, quindi secondo me la scommessa è nell'episodio finale, cioè come sarà gestita la questione Daenerys, cioè verrà trattata con il troppo donna pazza, verrà trattata, come dici tu Giulia, con il troppo donna temeraria, verrà trattata con il troppo donna cattiva, cioè c'è questa scelta tra 3 possibilità che sono comunque nessuna delle quali avrà una gestione positiva completamente, dato lo scarso tempo.
A me piacerebbe che fosse trattata con il troppo regnante che banalmente ha fatto delle promesse poi disattese e si è comportata in maniera crudele, come nella storia succede, uscendo dal discorso donna-uomo, cioè nel senso, purtroppo il fatto appunto che sia donna e che sia al potere si porta sempre dietro qualcosa di fastidioso. Se invece la storia ci racconta che comunque tanti regnanti uomini, anche persone estremamente acculturate, illuminate e ritenute dalla storia dei grandi, hanno fatto dei massacri terrificanti, quindi secondo me sarebbe bello fosse trattato più così che sempre parlare del fatto che è una donna. Non lo so,
assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Il fatto che comunque, secondo me, è una riflessione sul potere e non sul genere di chi gestisce il potere. Il potere gestito in quel modo e con quel tipo di dinamiche che sono patriarcali, perché Daenerys appoggia il suo diritto di discendenza su dinamiche patriarcali, per quanto lei comunque, cioè la dinamica di sangue è una dinamica patriarcale. E lei, quando scopre che che John è un suo parente maschio, quindi ha più diritto di lei al trono dal punto di vista della discendenza, si dispera, perché lei crede ancora in quel diritto di sangue, e quel diritto di sangue la sta mandando a morire di fatto.
Esatto.
E la sta facendo, insomma, e fa cadere tutte le sue azioni sotto il grande ombrello della follia che è stata comunque il suo padre, che fa parte della sua famiglia. Cioè Daenerys è la moneta degli dèi, questo ci è stato detto, quindi c'è un coefficiente di sua imprevedibilità che è effettivamente è quello che è, e serviva semplicemente più tempo per non banalizzarla, non appiattirla e non renderla ricca di luoghi comuni, come invece purtroppo mi sembra che sia accaduto ultimamente.
Comunque, arrivando alla chiusura, direi che se vogliamo decidere qual è stato il meglio e il peggio di questa ultima stagione, direi che possiamo concordare sul fatto che il peggio è la fretta.
Sì.
Bene, è una cosa che proprio ci ha amareggiato, perché secondo me il potenziale era ancora più grande di quello che abbiamo visto. Ma parliamo invece del meglio. Cos'è così che vi è piaciuto di più?
Ah, io posso rispondere immediatamente. A me quello che è veramente piaciuto è stata l'intimità improvvisa, bellissima, tra Melisandre e Arya nel terzo episodio, nel senso che lì è stato proprio, cioè ho visto, secondo me Melisandre al contrario di quasi tutte le altre donne, a parte ovviamente le superstiti, è stata gestita straordinariamente bene, nel senso che lei in quel momento ha l'ultimo scatto verso il traguardo della redenzione, quindi quando poi Melisandre sussurra nell'orecchio di Arya quello che lei si è sentita dire dal suo primo maestro, e le due si guardano in quella che è secondo me peraltro un'ottima prova attoriale di entrambe, e mi si è veramente aperto il cuore. Per me è stato il momento singolare, il momento più bello
io
della stagione.
Non saprei, credo che la cosa che mi ha colpito di questa stagione essenzialmente non sia una cosa specifica, ma il fatto che comunque stiamo arrivando alla chiusura di la maggior parte dei cerchi, e quindi mi sto accomiatando da una serie di personaggi che ho amato come se fossero delle persone vere, e quindi i momenti migliori per quanto mi riguarda sono stati i momenti emotivi, quindi la morte di Theon, quel momento di straordinaria elegia di Sansa che si distacca da una delle poche persone che le hanno voluto bene nella vita, anche se è una persona che le ha fatto male, quindi comunque lì c'era una parabola di redenzione straordinaria, e insomma ho pianto tanto, quindi era un po' come guardare quelle cose, era un po' una sorta di mi sono divertita tanto, ho pianto tanto, dicevano le nostre nonne dei film d'amore degli anni 50.
Comunque guarda, io, cioè, per me il terzo episodio è stato comunque il migliore della stagione.
Allora, a me è piaciuto moltissimo invece proprio il clima del secondo episodio, quello in cui appunto la quiete prima della battaglia, tutta quella sorta di preparazione, quella scena davanti al fuoco, l'ho trovata bellissima, la parte in cui Brienne diventa un cavaliere, tutto quel clima da ormai, appunto, mi dicevi, ormai è finita, come un ultimo momento di raccoglimento prima che tutto prenda la via di questo ottovolante finale verso di picchiata verso la fine, mi ha colpito molto, devo dire, non so perché mi ha scosso. E un'altra cosa invece che mi è piaciuta è proprio la messa in scena, come dicevi, appunto la fotografia, cioè tra il terzo episodio ma anche questo ultimo episodio mi hanno regalato dei momenti, dei fermi immagine spettacolari. Io tutto il Clegg and Bowl me lo sono praticamente visto fotogramma per fotogramma, perché è stata una cosa visivamente potentissima che si legava veramente a cose che avevo visto da ragazzo, ma anche il terzo episodio, tutta quella roba fantasy che divoravo, quindi vederla davanti a tutti, discusso da tutti, è stato un momento molto bello.
E poi Aria che se ne esce fuori dal nulla, ragazzi, dai, è stato un momento meraviglioso. Non voglio più sentire la gente che dice come ha fatto a saltare così alto. Ragazzi, è una serie con i draghi.
Non rompete le palle, quel momento è perfetto. Comunque secondo me, e questa veramente è l'ultima ipotesi che io vorrei fare, è che la struttura dell'ottava stagione, una cosa si può dire, ed è secondo me che finora noi pensavamo, a volte ci siamo detti, il protagonista della serie non è Daenerys ma è Jon Snow, mentre invece secondo me la serie ha provato con il quinto episodio che la protagonista era soprattutto Daenerys, perché cioè ci sono veramente i tre classici momenti finali del viaggio dell'eroe che noi abbiamo visto. Il secondo episodio era un pieno avvicinamento tutti insieme, il Night King si è provato la prova centrale, e invece lo sbrocco poi di Daenerys a King's Landing si è provato invece la prova finale. Quindi nella realtà io penso che questo ultimo episodio sarà un epilogo, cioè l'azione è finita.
Sì, anche se lei negli ultimi episodi l'abbiamo vista attraverso gli occhi di qualcun altro spesso, quindi è stata molto filtrata, era come se non fosse raccontata da se stessa ma raccontata da chi le stava intorno, Varys, Tyrion, dalle reazioni di Jon, insomma da tutti quelli che stavano intorno a lei e che reagendo a lei in qualche modo ci hanno restituito la dimensione della sua collocazione. Quando lei distrugge King's Landing la vediamo pochissimo, la vediamo in un attimo, ma poi per il resto è soltanto una sorta di forza distruttrice di cui vediamo gli effetti, vediamo Arya che scappa, Cersei che piange, cioè vediamo lei, ma lei non la vediamo quasi più, sì. Scompare.
Ed è per quello che diciamo che buona parte della critica pensa che Daenerys sia stata agita in questa stagione di Game of Thrones. E questa è proprio la ragione che tu dici, Giulia, quella per cui io dico: in realtà abbiamo visto una protagonista che non è protagonista, perché è scalpellata da altri, ma nella realtà il suo punto di vista è praticamente assente. Cioè, io penso che singolarmente
vediamo
questo
cosa
sia
succederà
il
in questi ultimi, vero, 80 minuti, che nel bene e nel male ci porteranno alla fine. Non ci saranno bis. Ragazzi, sto malissimo, malissimo, malissimo.
Tranquilla, fra un po' arriverà The Witcher con tutto il suo melodramma macista e ti divertirai
non
anche lì.
Non dire così di Geralt.
No, è vero, Geralt è un po' macio, però dai.
Però non è vero, perché dipende da come lo giochi Geralt. Per esempio, il mio Geralt
non lo giochi, lo vedi?
Non ha nessun sessismo benevolente, invece l'ho costruito proprio per essere un uomo per bene, punto.
È il tuo Geralt, però vedi, torniamo al punto iniziale. Però ecco, i videogiochi in effetti ci offrono delle possibilità di narrazione personale che altri non...
Infatti.
Vabbè, dai, abbiamo detto un sacco di cose, sono contentissimo di questa prima puntata, è il momento di salutarci.
Abbiamo fatto una cosa bellissima, ma se qualcuno pensa che questa sarà la fine, cioè non parleremo mai più perché è finito Game of Thrones, è messo malissimo. Torneremo grandi, grossi e radioattivi.